www.redigio.it e la storia continua. Le filastrocche milanesi. E come recita il vocabolario Zingarelli, esse sono componimenti in brevi versi con ripetizione di sillabe, parole simili spesso recitate in cadenza per divertire i fanciulli. E i sinonimi sono le tiretere, le litanie, le cantilene. Le filastrocche milanesi sono nate spontaneamente, talvolta sui ritmi onomatopeici e più spesso per raccontare avvenimenti storici, strani, curiosi, che la fantasia popolare ha tramandato poi di generazione in generazione, perdendone spesso il significato originario e mantenendo solo quello ritmico che viene utilizzato come ninna nanna o come conta nei giochi infantili tipo la topa, nascondino, o il tegelet, rincorrersi. Spiegare e interpretare queste composizioni popolari, determinare il fatto pubblico storico che le ha ispirate, non è un compito facile e per alcune di esse è anche impossibile. Ci sforzeremo tuttavia di trovare una spiegazione alle tiretere che proponiamo, con la speranza che possano rinverdire qualche lontano ricordo del lettore. E ce ne sarà pure uno anche di ascoltatore o di ricordo, o che possono essere sottratte all'oblio del tempo. Cominciamo con quella che è forse la più antica e la meno comprensibile, perché le parole che la compongono si sono deformate, come succede per quelle del gioco Il telefono senza fili, il cui divertimento consiste appunto nel mormorare una parola all'orecchio del secondo della fila e così tramandandola fino all'ultimo e ascoltare la deformazione subita. Enchete, penchete, puff e tiné. Abilé, fabilé, dominé. Enk, penk, puff, gnuff. Straus e raus dominus. Oppure stra e seraus dominus. E pare un miscuglio di misteriosi vocaboli dove le uniche parole vagamente comprensibili sono domine o dominus. Straus, dal tedesco Straus, che è lotta, oppure mazzo. Raus, dal tedesco heraus, cioè fuori. Il lettore della rubrica milanese tenuta da Giorgio Caprotti sul giornale Massimiliano Caccia Dominioni ha fornito una versione convincente con relativa spiegazione. E la vecchia filastrocca, nella bella rubrica di fine anno, mi ha sbalzato indietro di 70 anni e profondamente commosso, perché le filastrocche sono sempre legate a qualcosa che ha toccato il sentimento popolare, quindi qualcosa di importante. Questa si differenzia solo per qualche dettaglio, ma necessario. E siamo nel 1076. Enrico IV, imperatore di Germania, ha scatenato contro Papa Gregorio VII la lotta delle investiture e il Papa l'ha scomunicato e poi deposto. Enrico IV si rifugia in Provenza a meditare. E che cosa accadrà ora? La filastrocca originale in francese dice: Henri, que te pein, tu es tuf en ec, toi habile, affable domin, tu ne plus seras nos dominus. Interessante, vero? E passiamo a un'altra filastrocca. Fanni nimpopò, venerà il papà, te porterà il cocò, fanni nimpopò. E questa si ricollega alla storia settecentesca della bella pollaiola insidiata dal mago Sabino e rimandiamo pertanto al capitolo dei maghi. Ara bellara, discesa cornara, delore delfin del cunt marin, strapazza bordoc, denne föra tripi toc. Tripe sitte unum masseura, chi le den e chi le föra. E forse la tiritera che serve per la conta, che più ha fatto discutere gli studiosi, perché il Porta ha usato i primi due versi al posto del famoso Pape Satan Aleppe, nella sua traduzione milanese del canto settimo dell'Inferno. Si tratta comunque della figlia Ara del gentiluomo veneziano Cornaro, rapita dal conte Marino, quel fermiere genovese arricchitosi a Milano col sale, che si era invaghito di lei. Il Marino la condusse nel proprio palazzo, che provvide poi a sbarrare per difendersi dalla vendetta del Cornaro. E i suoi bravi, detti dal popolo strapazza Bordoc, avente lo stemma dei tre pesci, i tripesit, di casa Marino, stavano di guardia alla porta del palazzo, un po' fuori e un po' dentro, armati di bastone, la masera, perché finché non si fece la pace. E il conte condusse sposa la buona Ara per onorare la quale eresse il palazzo Marino, l'attuale sede del comune di Milano. Ma il Marino, soddisfatta la sua voglia di avere per sposa la bella Ara, cominciò a tradirla facendo rapire alcune fanciulle d'onde. Sconda, sconda le gurina, che il me can alle incamarina, che il me can la incadenà, sgura la tazza che te vei da. Ara riuscì a nascondere e far fuggire, con l'aiuto di un servo, il can, una ragazza di nome Legorina, ma venne scoperta dal marito che imprigionò il servo e la povera Ara che precipitò in un trabocchetto dove perdette la vita. E vediamone un'altra. Quest l'è quel can che la fa scappà che il gat, che la ciapà che il rat, che la resignà la curdetta, taccata alla civetta del portel, del castel del Cunt Baradel. È la sintesi di una vicenda seicentesca che ha come protagonista il conte Ratti. Costui ha una figlia di cui si innamora e non corrisposto un conte Gatti, il quale si vendica facendo prigioniero i Ratti e rinchiudendolo nel castello di Baradello a Como. Ma interviene il marchese Can della Scala, anch'egli pazzo per la figlia Ratti, che riesce a far pervenire al carcerato la chiave della porta della prigione legata a una corna. Il prigioniero, che ha le mani legate, riesce, rosicchiando la corda della chiave, a impadronirsene e perciò fuggire dal castello. Riconoscente verso il marchese Can, acconsente alle sue nozze con la figlia e vissero tutti felici e contenti. www.redigio.it e la storia continua.